Lezione del 25 marzo 2020, seconda ora, diritto dell'esecuzione penale, modalità didattica a distanza. Parleremo in quest'ora dei rapporti con il giudizio civile o amministrativo di danno, rapporti tra processo penale, o meglio giudicato penale, e giudizio civile o amministrativo del danno. Inizieremo a parlare del giudicato di condanna, i cui rapporti con gli altri giudizi sono disciplinati agli articoli 651,1 del codice di procedura penale. Innanzitutto la disposizione ci dice quali tipologie di sentenze sono idonee a produrre questo vincolo extrapenale. L'articolo 651,1 attribuisce questo rilievo alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento. Quindi è importante questa delimitazione. Infatti, la sentenza di condanna deve essere emessa appunto in seguito a dibattimento, quindi in seguito ad un giudizio ordinario in cui l'accertamento avviene all'interno del dibattimento, quindi con tutte le garanzie che solo il dibattimento assicura, in primis la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova. In questo modo, come abbiamo detto, l'efficacia extrapenale del giudicato si lega al metodo probatorio seguito. E questo perché soltanto quel metodo probatorio assicura un grado di accertamento di elevata qualità. Ci si chiede a questo punto se e in quale misura gli epiloghi conclusivi dei riti speciali possono incidere sui giudizi diversi da quello penale. Per i riti speciali che anticipano semplicemente il dibattimento, ossia che eludono l'udienza preliminare, non si pongono problemi, perché qui l'accertamento avviene all'interno del dibattimento che si svolge. Pensate al giudizio direttissimo o al giudizio immediato. Il problema invece si pone per quei riti che sono invece alternativi al dibattimento. Qui l'accertamento sul fatto e sulla responsabilità dell'imputato avviene sulla base degli atti di indagine, quindi al di fuori del contraddittorio per la prova. Quindi si tratta di un accertamento che ha un minor grado di attendibilità e di qualità, perché è un accertamento sommario. Stiamo parlando del procedimento per decreto, dell'applicazione della pena su richiesta delle parti o patteggiamento, del giudizio abbreviato e anche della sospensione del procedimento commessa alla prova. Ora, per il decreto penale di condanna e per la sentenza di patteggiamento esistono previsioni ad hoc, rispettivamente gli articoli 460,5 e 445,1 del codice di procedura penale. Sono disposizioni queste che escludono riflessi vincolanti nei giudizi civili e amministrativi di danno. Qualche altra precisazione merita però la sentenza conclusiva del patteggiamento, perché mentre il decreto penale, che è suscettibile di essere adottato solo nel corso delle indagini, preclude alla radice la costituzione di parte civile, non è così nell'ambito del patteggiamento, perché la richiesta di patteggiamento è consentita fino alla conclusione dell'udienza preliminare e noi sappiamo che all'interno dell'udienza preliminare la parte civile si può costituire. Allora ci si chiede che cosa succede quando il patteggiamento si innesta nel corso dell'udienza preliminare dopo che si è avuta già la costituzione di parte civile. L'ipotesi è disciplinata dall'articolo 442,2 ultima parte che stabilisce che se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. E questo come regola generale. L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. E in questo caso non si applica la disposizione dell'articolo 75, terzo. Quindi il processo civile non si sospende qualora l'istanza della parte civile, la domanda della parte civile sia trasferita in sede civile. Quindi la parte civile che fuoriesce dal patteggiamento a quel punto si costituisce dinanzi al giudice civile e il processo civile non verrà sospeso. Per il giudizio abbreviato invece la soluzione seguita ha una natura intermedia, perché la forza vincolante nel giudizio di danno della sentenza conclusiva dell'abbreviato è rimessa alla scelta della parte civile. Inizialmente dunque la parte civile è chiamata a decidere se accettare o meno il giudizio abbreviato. Nel primo caso, cioè se accetta il giudizio abbreviato, sarà il giudice del rito speciale a pronunciarsi anche sull'azione civile. Nel secondo caso invece troverà spazio un congegno simile a quello che abbiamo visto per il patteggiamento, perché l'articolo 441,4 stabilisce che se la parte civile non accetta il rito abbreviato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, terzo, cioè il processo civile non verrà sospeso e la pretesa risarcitoria potrà essere avanzata in modo autonomo davanti al giudice civile. Dinanzi a quest'ultimo giudice, poi, al danneggiato è riconosciuta la facoltà di avvalersi o meno della sentenza conclusiva del giudizio abbreviato, perché questa sentenza avrà efficacia di giudicato salvo, stabilisce il codice all'articolo 651, secondo, non vi si opponga lo stesso danneggiato in precedenza costituitosi parte civile. Nel procedimento di sospensione commessa alla prova, la persona offesa è chiamata ad interloquire in ordine alla richiesta di ammissione della prova presentata dall'imputato o indagato. Però una volta ammessa la prova, e questa ammissione può venire anche in coda all'udienza preliminare, la persona offesa e quindi danneggiato non ha più voce in capitolo, ma il codice dispone espressamente che in questo caso comunque, una volta che sia ammessa la prova, non si applica la disposizione dell'articolo 75, terzo. Questo ce lo dice l'articolo 464, quater, comma 8. Qual è l'oggetto del vincolo del giudicato di condanna? L'articolo 651 riferisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna all'accertamento circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale, l'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Su questi punti l'accertamento del giudice penale è vincolante per i giudici extrapenali. Per fatto, ai sensi dell'articolo 651, deve intendersi il nucleo dell'imputazione costituito da condotta, nesso di causalità e evento. Rispetto a questi elementi del reato, il giudice civile o amministrativo dovrà attenersi alle conclusioni dell'omologo penale, senza possibilità di discostarsene. Non è così invece per il profilo soggettivo dell'illecito penale, parliamo di dolo, colpa, preterita intenzione. Qui la sentenza di condanna non produce effetti vincolanti e il giudice civile o amministrativo competente a fini risarcitori potrà giungere a valutazioni diverse, escludendo ad esempio la colpevolezza. Questa scelta ci giustifica, a ben vedere, alla luce delle differenze che in tema di imputazione soggettiva del fatto distinguono il sistema di diritto civile da quello penale. Nel sistema di diritto civile, ad esempio, non va dimenticato che si ammette la responsabilità oggettiva. È invece precluso il giudizio di attribuzione del fatto. Qua il giudice civile amministrativo è vincolato al dictum del giudice penale. In ordine alla illiceità del fatto, la condanna, bisogna sottolineare, certifica solo l'illiceità penale. Quindi il giudice chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno sarà libero da vincoli nello stabilire se il fatto, ad esempio, sia antigiuridico o meno sul terreno civilistico. Per quel che riguarda l'estensione soggettiva del vincolo, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa, questo vincolo è limitato ai soli soggetti presenti nel processo penale, ossia il condannato e il responsabile civile che fosse stato citato o fosse intervenuto. Diversamente, come accadeva nel sistema previgente, la disciplina si troverebbe in contrasto con l'articolo 24, comma secondo della Costituzione. Veniamo al vincolo di giudicato esercitato dalla sentenza di assoluzione. Del punto si occupa l'articolo 652 del codice di procedura penale, che regola i rapporti tra processo penale e giudizio civile amministrativo di danno con riferimento per l'appunto al giudicato di assoluzione. Anche qui il codice ribadisce che soltanto le sentenze irrevocabili di assoluzione emesse in seguito a dibattimento possono esercitare l'effetto vincolante, articolo 652, comma primo. Badate bene come il codice si riferisca esclusivamente alle sentenze di assoluzione. Quindi questo significa che non vincolano i poteri decisori del giudice civile quelle sentenze che, pur appartenendo al genus del proscioglimento, non sono sentenze assolutorie, ma di non doversi procedere. Rientrano in questa classe delle sentenze di proscioglimento per non doversi procedere sia le sentenze che dichiarano l'improcedibilità dell'azione penale, quindi un ostacolo processuale, oppure anche le sentenze che dichiarano l'estinzione del reato, articolo 531 del codice di procedura penale. Queste sentenze infatti non incidono sugli aspetti relativi al risarcimento del danno, a maggior ragione se emesse in sede predibattimentale, come può accadere ex articolo 469. Medesimo il discorso per quelle pronunce che prosciolgono l'imputato, ma che non sono state adottate in seguito a dibattimento. Pensate alla sentenza ex articolo 129, immediata declaratoria delle cause di non punibilità, emessa in seguito a richiesta di patteggiamento. Il patteggiamento si può concludere anche con una sentenza di proscioglimento ex articolo 129, oppure anche a una sentenza di questo tipo, cioè emessa alla stregua dell'articolo 129, in sede di decreto penale. Inoltre, non ha nessuna efficacia vincolante la sentenza di non luogo a procedere conclusiva dell'udienza preliminare, che è una sentenza che ha natura processuale, cioè non delibera nel merito della controversia. Diversamente accade per le sentenze conclusive del giudizio abbreviato. La sentenza di assoluzione emessa in questa sede ha infatti efficacia vincolante in sede civile a condizione che la parte civile abbia accettato il rito speciale, perché questa è un'opzione che viene concessa alla parte civile nel giudizio abbreviato. Articolo 652, comma secondo. Come per la condanna, quindi, qui è affidata al danneggiato costituitosi parte civile la scelta tra due strade: uscire dal processo penale e quindi far valere la sua pretesa risarcitoria dinanzi al giudice civile, oppure, qualora decida di restare all'interno del processo penale, dovrà accettare poi le conseguenze dell'esito del giudizio abbreviato, che può comunque concludersi anche con una sentenza di assoluzione. Un discorso a parte poi va fatto per quel che riguarda il proscioglimento per tenuità del fatto. Affronteremo il punto nella prossima lezione.